Quindi abbiamo parlato finora appunto della vicenda di Mohammed Shaheen, che attualmente si trova, ricordiamolo, recluso a più di 1500 chilometri da casa, dalla sua comunità di riferimento. Si trova infatti nel CPR di Pian del Lago a Caltanissetta, il più lontano possibile, diciamo, da chi avrebbe potuto portare solidarietà. Questa di fatto rappresenta un po' una prassi del governo rispetto alla detenzione nei CPR, nel senso che moltissime persone che si trovano recluse all'interno di un CPR spesso vengono appunto prelevate da luoghi, diciamo, più lontani, ecco, rispetto al CPR in cui si trovano recluse, e proprio per allontanarle dalla comunità di riferimento, dai propri cari. Sappiamo anche che quello che è successo a Mohammed Shaheen rappresenta proprio una chiara volontà politica di reprimere e annientare chiunque provi ad esprimere il proprio dissenso, la propria opposizione al genocidio della popolazione palestinese. In particolare abbiamo visto se sprovvisto o sprovvista dei documenti giusti per stare in questo territorio. Abbiamo detto più volte ai microfoni di Radio Blackout il rischio, parlando appunto della vicenda di Mohammed Shaheen, il rischio di persecuzioni a seguito della deportazione in Egitto è tanto concreto quanto diciamo attuale. La deportazione rappresenta infatti a tutti gli effetti uno strumento di cui si dota lo Stato, non solo per liberarsi fisicamente della persona considerata socialmente pericolosa, scomoda o in altri casi sacrificabile perché appunto considerata un po' eccedente appunto qua in questo territorio, ma soprattutto rappresenta uno strumento utilizzato come monito per le persone libere, per tutte quelle persone senza il giusto documento o l'abbiamo sottolineato anche prima, con un permesso di soggiorno estremamente precario. E allo stesso modo, se la deportazione rimane comunque un rischio concreto che minaccia Mohammed e altre persone che hanno tentato di esprimere appunto il proprio dissenso verso il genocidio del popolo palestinese o che provano ad opporsi allo sfruttamento, al razzismo, all'islamofobia dilaganti in questo paese, anche lo stesso CPR viene utilizzato, rappresenta uno strumento di minaccia e di monito quindi sia Mohammed come altre persone vivono appunto nella propria reclusione, appunto nel CPR. Il CPR rappresenta un vero e proprio monito, uno strumento di ricatto proprio per la manodopera sfruttata e sfruttabile. Non dimentichiamo tra l'altro tutto quello che avviene prima di finire all'interno di un CPR, quello che avviene per riempire un CPR, le retate nei quartieri, nei ghetti, lungo tutta la penisola. Quindi ecco, sicuramente questo è un altro punto importante da sottolineare, e ci teniamo appunto a ricordare come detenzione ed espulsione rappresentano perciò due strumenti di cui lo Stato si dota per tentare di soggiogare con l'uso di violenza e terrore la più grande quantità di popolazione razzializzata. رحنا ونحنا ما طلبناك الراحة بال قولش في اللي دينش قال رينا الوقت يعدي عبي خليه يدور القتال حملك على الكتف جبالش مازال القلب يعبي ما احنا ونحنا ما طلبناك الراحة بال قولش في اللي دينش قال رينا الوقت. Diciamo che il discorso di una certa sinistra moderata, nonché di una parte indignata della società civile, il discorso contro il CPR è articolato spesso attorno all'affermazione di una supposta inefficacia in termini deportativi della detenzione amministrativa, e questa strategia retorica definisce la deportazione, diciamo, come una pratica legittima. La detenzione di fatto in questo senso avrebbe in qualche modo uno statuto di esistenza democratica, se funzionale all'espulsione coatta. Se la deportazione rappresenta di per sé una una minaccia e un monito alle persone libere, allo stesso modo agisce il CPR, che non serve solo a fini deportativi ma anche per incarcerare, rinchiudere e reprimere chiunque non abbia il giusto documento, e quindi rappresenta un monito per tantissime persone razzializzate. Basta pensare solamente al rischio che corre buona parte della popolazione razzializzata senza documenti o a cui vengono revocati i documenti di essere rinchiusa per fino a un massimo di 18 mesi a seguito del decreto Cutro. 18 mesi se appunto fermata nel territorio e 12 mesi se proveniente da un carcere. المامو بنادم غارق في دمو تقول بيبي فاكولو همو درسي خذيت ما نسيت ودي ما ساعي الدمعة اللي ما شفتوهاش في عيني مش متاعي سربي عبي خليه يدور القاتل حملك على الكتف في جبالي. Che abbiamo citato la vicenda di Mohamed Shaheen e la sua detenzione nel CPR di Caltanissetta, bene ricordare come i CPR che si trovano in particolar modo nel sud Italia e non solo, anche in Sardegna, mi verrebbe da citare appunto quello di Macomer, rappresentano a tutti gli effetti dei CPR estremamente punitivi, perché intanto localizzati al di fuori delle aree urbane, quindi in periferia, più lontano possibile da raggiungere con dei mezzi e comunque situati all'interno anche di, cioè il CPR di Macomer in particolare è stato costruito nello stesso luogo in cui di prima c'era un carcere di massima sicurezza.
Mi sento di dire una cosa rispetto al monito che citavi prima, penso che veramente l'arresto di una figura così importante sul nostro territorio e così importante per la comunità islamica di una città che ha tantissime persone musulmane sia davvero un eterno monito a tutti noi musulmani e non, ma a tutti noi che siamo persone razzializzate, perché se effettivamente è stata colpita una persona di quel genere che era anche molto rispettata e si spendeva per un dialogo interreligioso, io sono stata all'assemblea la scorsa settimana in cui si è parlato anche delle attività che venivano condotte, che vengono condotte nella moschea di via Saluzzo, quindi molto aperta alla cittadinanza, la costruzione di pacchi alimentari durante il Covid, i pacchi alimentari per i reclusi all'interno delle vallette. È chiaro che se è stato colpito una persona del genere per un reato puramente ideologico,
figuriamoci poi
qui, nessuno al sicuro, e figuriamoci il resto della popolazione e della popolazione che fa politica. Però cioè, questo è proprio uno dei rischi a cui ci dobbiamo esporre nel momento in cui non abbiamo la cittadinanza, perché come abbiamo detto all'inizio della puntata, un permesso di soggiorno di lunga durata che sembrava un po' il punto di arrivo per le persone immigrate in questo paese ormai non lo è più. E neanche la cittadinanza acquisita, perché mentre chi ha la cittadinanza per sangue, per nascita, raramente se la vede togliere, perché bisognerebbe vendere dei segreti di Stato ad uno Stato straniero oppure combattere in una legione straniera, chi acquisisce la cittadinanza per residenza con gli ultimi decreti sicurezza è veramente esposto al rischio di vedersela togliere. Non ultimo questa nuova proposta di legge contro i cosiddetti maranza, cioè è proprio stato targato un DDL contro i maranza, che rende ancora più veloce la revoca della cittadinanza, soprattutto per chi compie dei reati a una condanna fino a 5 anni, che voglio dire è veramente poco, 5 anni per vedersi tolta la cittadinanza.
C'est une résistance contre un système qui crée le terreau favorable à la haine de l'autre, au racisme et au mépris.
Le refus de coopérer, de collaborer avec l'autorité.
Même si on marche séparément, on doit frapper.
Detenzioni che si prolungano proprio perché il business all'interno dei centri di detenzione amministrativa, è un business tutto privato, quindi si sta spostando molto la delega ai privati e quindi agli interessi dei privati, che sicuramente speculando sulle detenzioni di lunga durata hanno interesse a che ci siano più detenuti possibili. È uno dei problemi che negli Stati Uniti per la gestione delle carceri penali ha portato nel tempo a delle forti critiche anche a regimi di incarcerazione con una forte connotazione razziale, e appunto quello che facevano notare le persone recluse era come ci fosse una banda ben organizzata. Erano proprio queste le parole che utilizzavano, che mettendo insieme gli interessi di alcuni avvocati che hanno tante nomine all'interno dei centri, proprio perché le nomine vengono favorite dalle cooperative che gestiscono, le cooperative che gestiscono, che hanno l'interesse a far sì che i centri siano belli pieni, diciamo, e anche la gestione sanitaria e i medici che ovviamente non forniscono l'assistenza sanitaria, che appunto attraverso la documentazione dei medici potrebbe portare anche alla scarcerazione delle persone recluse. E quindi questo triangolo avvocati conniventi con le cooperative che gestiscono, cooperative e medici presenti all'interno del centro, le detenzioni vengono protratte all'infinito proprio per estrarre valore, esprimere il più possibile attraverso la sofferenza delle persone, questo esercizio costante e quotidiano di violenza, la maggior forma possibile di profitto.
E 19.01 qua ai microfoni di Radio Blackout. Adesso proveremo a collegarci con una compagna per parlare in particolar modo delle deportazioni verso l'Egitto. L'aumento delle deportazioni, l'abbiamo detto poco fa, è considerevole, nonché tra l'altro anche la loro arbitrarietà e imprevedibilità. Questo aumento considerevole delle deportazioni non sta riguardando attualmente solo l'Italia, ma queste dinamiche sono, diciamo, al centro degli interventi di molti paesi occidentali, dagli Stati Uniti, dove Trump ha già cominciato appunto queste spettacolari espulsioni di massa, all'Unione Europea nel suo complesso, che con il patto sulle migrazioni si prepara ad un'ulteriore riduzione degli ingressi e un'accelerazione delle deportazioni anche tramite la creazione di diversi centri di espulsione negli stati non membri. Abbiamo già parlato appunto qua ai microfoni del tentativo appunto del CPR in Albania. Nel corso degli anni sono stati siglati diversi accordi bilaterali con alcuni paesi terzi per rendere possibili le espulsioni, così come gli interventi di esternalizzazione delle frontiere nei paesi del Nord Africa, che hanno visto la creazione di centri di reclusione per trattenere chiunque provasse il viaggio verso l'Europa, dalle città muro di Ceuta e Melilla in Marocco ai luoghi di tortura in Libia. Ma in particolare c'è stato nell'ultimo periodo un fortissimo incremento delle deportazioni verso l'Egitto, e ne parleremo a breve con una compagna. Vi lasciamo con una canzone, con Kenny Arcana, Ordre Mondial, e ci colleghiamo per la diretta. Tellement pas d'un peuple, je vous façonne à mes choix. Dès que vous tombez dans la peur, je suis le produit des tyrans, la structure qui détruit au nom des valeurs marchandes implantées jusqu'à vos esprits. Je pompe le sang du tiers monde, chauffe leur politique, leur ordonne de nous vendre tous leurs services publics. Un peuple qui se lève, moi je lui coupe et c'est vite.
19.03, stiamo mettendoci in collegamento con la compagna che continuerà questo approfondimento, questo pezzo di approfondimento su CPR e deportazioni, ma volevamo anche aggiornarvi con qualche articolo recente, 4 giorni fa, su quella che citava Vivi prima, ovvero una nuova proposta della propaganda leghista intitolata appunto Nuovo disegno di legge anti-Maranza. Aggiungo qualche elemento perché insomma è importante prepararci con appunto consapevolezza rispetto a quello che potrebbe aspettarci. Ecco, sicuramente la propaganda è molto forte, ha girato sui social anche l'immagine che ha scelto la Lega per presentare questa sua nuova campagna, che richiama la serie Stranger Things, e praticamente Milano è rappresentata come il sottosopra, appunto ci sono dei ragazzi in primo piano che sono rappresentati effettivamente come, come appunto i cattivi della serie. E al di là di questa propaganda, insomma, che è interessante analizzare anche, no, nella scelta delle immagini, volevamo dirvi un paio di cose in più sul provvedimento, che punta sostanzialmente a irrigidire l'accesso e il mantenimento della cittadinanza italiana, lo dicevamo prima, e tra le misure previste vi è quello dell'innalzamento del periodo di residenza legale richiesto agli adulti, che passerebbe da 2 a 4 anni, e poi invece per i giovani nati e cresciuti in Italia questo DDL introdurrebbe un test di integrazione per verificare la conoscenza della lingua e dei principali elementi dell'ordinamento giuridico. Vi sarebbero poi dei paletti più rigidi sul piano penale, condanne per delitti non colposi, procedimenti in corso o perdoni giudiziali negli ultimi 3 anni precluderebbero la possibilità di ottenere la cittadinanza, quindi un restringimento sulla base di questi appunto test di integrazione che sappiamo essere già ora sostanzialmente con le richieste di cittadinanza delle vere e proprie barriere sulla base del nulla sostanzialmente per limitare, e è pronta la diretta, quindi chiudo su questo, insomma, di rimanere allerta e continuare ad aggiornarci, lo faremo anche su Blackout, su questa proposta di pacchetto che riguarda poi infine anche il tema dei ricongiungimenti familiari, un'altra questione chiave.
E dovremmo essere già in collegamento con una compagna dell'assemblea No CPR del Friuli Venezia Giulia. Ciao, ci senti?
Grazie per l'invito, ciao a tutte, okay, le persone che ci stanno ascoltando.
Anche noi ti sentiamo bene. E, allora, inizierei sicuramente un po' provando a delineare un po' un quadro del contesto repressivo, diciamo, nel paese, appunto in Egitto, visto che già abbiamo prima parlato un po' del rischio di persecuzione, ma mi verrebbe anche da dire di una probabile, quasi certa detenzione di Mohamed Shahin, ma come in generale avviene anche per altre persone che vengono deportate in Egitto. E quindi ecco, se intanto hai voglia di un po' darci un quadro di quello che è il contesto lì.
Sì, grazie. Allora mi ricollego un attimino a quello che stava dicendo prima Ibrahim. In Egitto al momento c'è un regime che è comandato da El Sisi, che inizia appunto, che prende il potere nel 2013 dopo le rivoluzioni che ci sono state dal 2011 al 2013. È un regime repressivo, e forse qui appunto darei alcuni spunti per capire un po' di che livello di repressione stiamo parlando. È un paese dove non appunto le carceri negli ultimi anni, dal 2013 adesso, si sono quadruplicate. Al momento ci sono intorno ai 60.000 prigionieri politici. Le persone che vengono incarcerate, arrestate, che spariscono, che è un'altra pratica molto comune per chiunque si opponga al regime, è quella appunto di sparire per ricomparire, a volte dopo poche ore, a volte dopo giorni, a volte ci sono persone che non sono più ricomparse, e ricomparire tendenzialmente in stazioni di polizia per poi essere incarcerate. Questi appunto prigionieri politici di cui si parla sono, direi, è molto vario, sono molto varie le cause per cui una persona possa essere arrestata. Sicuramente basta davvero poco, basta un post su Facebook, basta la frase detta in un luogo pubblico contro il regime di Assisi, contro il governo, quindi si passa da questo a invece dei movimenti di attivismo un pochino più ampi, ma in realtà adesso con quella che è la repressione in Egitto non si riesce a fare niente, non ci si riesce a organizzare. Sicuramente un altro soggetto, comunque delle persone che vengono altamente represse in Egitto dopo il 2013, sono sia le persone appartenenti al movimento della Fratellanza Musulmana, che in realtà le persone vicine, in qualche modo, parenti, di amici, di in una modalità che è totalmente arbitraria. Quindi ecco, sicuramente è molto, le persone sono molto controllate, nella loro sfera pubblica e privata. E adesso arriviamo, il mese prossimo è gennaio, il 25 gennaio è l'anniversario della rivoluzione. Intorno all'anniversario della rivoluzione ci saranno dei controlli, come succede ogni anno, molto più stretti, e saranno per le strade, quindi persone fermate a cui verrà chiesto di vedere il telefono, si controlleranno le conversazioni, le foto, appunto i post su Facebook, fino a polizia che si muove nelle varie case a cercare segni di dissidenza, che in realtà queste azioni altro non sono che una presa di potere, di far vedere qual è il loro potere e continuare questa oppressione capillare, che poi ovviamente porta le persone a non fare più niente, in poche parole. Cioè, è sicuramente una macchina che funziona, e si è visto negli ultimi anni. Fortunatamente ci sono delle persone che continuano a portare avanti un po' la loro resistenza. Sicuramente nel caso di Mohammed Shaheen il rischio nel ritorno è, appunto, è legato al suo fatto di essere probabilmente dissidente, di essere un imam, e in realtà anche a quella che è la solidarietà con la Palestina. Perché anche questo sembra un po' un controsenso, ma mentre l'Egitto si è fatto portatore degli accordi da una parte, dall'altra grandissime dichiarazioni sulla liberazione della Palestina, in realtà sul fronte interno reprime qualsiasi azione che sia stata fatta in solidarietà con la Palestina. E stiamo parlando di due ragazzini minorenni che da marzo 2014 sono incarcerati per aver scritto Free Gaza su un muro. Quindi a questo livello sicuramente ci sono decine di persone che dal 7 ottobre adesso in Egitto sono state incarcerate per aver espresso la loro solidarietà.
E la domanda che ci viene spontanea, appunto, è quella di Egitto, paese sicuro, è il titolo dell'opuscolo che avete scritto come assembleano CPR contro le frontiere del Friuli Venezia Giulia, e sicuramente il contesto che descrivi ci dà la possibilità di mettere in discussione totalmente la sicurezza che possa vivere una persona, anche a prescindere dal fatto di essere una persona, una figura di spicco come un imam o configurato esattamente come un dissidente. Ma in ogni caso la sicurezza, l'incolumità fisica e psicologica nel caso di una deportazione sicuramente non può essere garantita, alla luce un po' del contesto che descrivi tu. Deportazione che invece, nonostante si possa dire con tutta certezza che il paese non è assolutamente sicuro, che il regime di Al-Sisi non garantisce la tutela di alcunché, di un requisito minimo, di diritto minimo, eppure nonostante questo le deportazioni sono aumentate negli ultimi due anni in maniera estremamente sensibile. Infatti vorremmo anche un po' parlare con te, oltre alla descrizione del contesto egiziano, anche di come si sta sviluppando la macchina delle espulsioni e di che regime, di che portata ha questa macchina con le espulsioni periodiche, e soprattutto chi sono gli attori principali nell'ambito di queste deportazioni.
Sì, allora, appunto, richiamando questa definizione che è stata data dall'Egitto paese sicuro, sicuramente sia in Italia che in Europa, dati gli accordi bilaterali di cui parlavate prima, sicuramente, appunto, c'è una grandissima relazione. Il regime viene in realtà riconosciuto come per questo ruolo che ha molto importante nella zona in cui sta rispetto al Medio Oriente, la pacificazione del Medio Oriente, e appunto tutti questi accordi poi portano a sicuramente una facilitazione poi di quelle che sono le deportazioni. In più l'Egitto appunto da un anno ha firmato questo accordo triennale di 7 miliardi di euro e le aree di interesse più cioè, su cui si basa sono sicuramente quelle di migrazione, mobilità e sicurezza. Quindi l'Unione Europea sta sicuramente investendo e il Sisi è ben contento di prendere questo ruolo nell'area e di portare avanti delle azioni anche per bloccare la migrazione, quindi l'uscita delle persone dall'Egitto, in più di riprendere queste persone poi quando vengono deportate. Per le deportazioni, fino a qualche mese fa eravamo su un charter, cioè c'era un charter organizzato ogni mese di deportazione dai CPR italiani al Cairo, tendenzialmente appunto raccogliendo persone da tutti i CPR italiani, facendo della penisola, facendole arrivare a Roma, con uno stop a Palermo dove si prendono le persone dei CPR siciliani per poi portarle al Cairo. Adesso sì, sembra ci sia stata un'accelerazione perché siamo passati a 2 charter al mese da ormai qualche mese. Le compagnie che sono poi quelle che si occupano di questi voli variano, ma alcuni nomi ricorrono, come può essere Albastar, Aerotalia, Smartwings, EFT, sono dei nomi che ricorrono abbastanza nelle compagnie appunto che organizzano questi voli. Sicuramente anche essere riconosciuto l'Egitto come paese sicuro porta a una velocità, che è un po' la stessa cosa di cui parlavate prima, di questi processi. Le persone vengono prese o comunque appena arrivano in Italia fanno domanda di protezione internazionale, questa domanda viene, la procedura viene fatta in maniera accelerata perché vengono da un paese sicuro. Tendenzialmente, essendo provenendo da un paese sicuro, avranno un diniego, solo 15 giorni per l'appello. Poi noi sappiamo le difficoltà nel trovare un avvocato, o comunque nell'avere un avvocato che possa andare contro questo diniego. E ogni 2 settimane ci sono questi voli di deportazione, quindi penso che ad esempio i CPR siciliani siano un po' un esempio della velocità poi di questa macchina, perché le persone arrivano e nel giro davvero di poco diventano deportabili e vengono deportate, perché la presenza di questi voli di deportazione c'è e c'è costante, c'è ogni 2 settimane, quindi è molto facile poi riportarli indietro.
Infatti, visto che citavi la Sicilia, farei anche un piccolo appunto. Prima si parlava di CPR punitivi come quelli del Sud Italia o come quello di Macomer. C'è anche da ricordare come la Sicilia svolga una funzione di hub di deportazione, sia anche la regione dove c'è la maggior concentrazione di CPR, dove è stato anche sperimentato il CPR, che fortunatamente al momento è bloccato, di Modica e Pozzallo per le espulsioni di frontiera, le espulsioni accelerate. Poi, per non parlare della quantità di hotspot e centri di accoglienza, quindi possiamo parlare della Sicilia a tutti gli effetti come un hub di sperimentazione, tanto della detenzione amministrativa quanto di deportazioni più accelerate possibili. مع الأوهام مع الحقيقة.
Alle 18:21 siamo sempre qui sulle libere frequenze di Radio Blackout. Questa è la puntata settimanale di Black In, che abbiamo deciso di costruire come un approfondimento insieme ai compagni e la compagna dell'Assemblea No CPR, a partire dall'arresto dell'imam Mohammed Shaheen, per poter parlare di discriminazione, ricatto di documenti, islamofobia di Stato, CPR ed espulsioni. Abbiamo appena sentito una diretta con una compagna dell'Assemblea No CPR di del Friuli Venezia Giulia, che ha potuto illustrare in modo molto specifico e lineare quali sono le relazioni rispetto all'espulsione di persone verso l'Egitto. Ovviamente c'è evidentemente una complicità del governo italiano ogni volta che c'è un'espulsione in un paese terzo, ci sono evidentemente dei patti. E la compagna ha anche fatto notare come la criminalizzazione della solidarietà verso Gaza e la resistenza palestinese diventa motivo di repressione in Egitto, quindi ovviamente questo rende le cose ancora più pericolose per una persona che qui ha partecipato alle proteste dovesse mai essere rimpatriata in Egitto. E proprio di dissenso politico, di repressione del dissenso, vogliamo parlare in questo momento, in questi ultimi minuti di Black In, perché uno dei fattori cardine che girano intorno alla vicenda dell'arresto di Mohamed Shaheen è sicuramente la criminalizzazione della solidarietà verso Gaza. L'arresto ingiusto di Mohamed si inserisce in un quadro più ampio in cui lo Stato italiano ha preso un'azione proprio mirata verso alcune persone che si sono esposte pubblicamente in solidarietà a Gaza e alla resistenza palestinese. Parliamo ovviamente dei tre ragazzi che sono attualmente sotto processo, quindi di Ali, Anan e Mansour. Parliamo anche di Mohammed, che è sotto processo con un'accusa molto molto grave, ma parliamo anche di progetti futuri di questo governo, per esempio attraverso l'approvazione di quello che si chiama DDL Gasparri. Una sorta di istituzionalizzazione di quell'equazione che il governo continua a ripetere da due anni, cioè che qualsiasi critica allo Stato di Israele e al sionismo risulta come una critica antisemita. Ed è proprio questo che verrà istituzionalizzato attraverso il DDL, che ovviamente potrà colpire qualunque persona abbia espresso solidarietà alla Palestina, ma anche e soprattutto abbia tentato di contrastare il genocidio a Gaza e abbia criticato lo Stato di Israele, quindi ovviamente chiunque sia sceso in piazza in questi due anni. E si parla anche qui di un reato fortemente ideologico.
Visto che l'occasione di oggi ci sta aprendo un panorama di strumenti repressivi che vanno dagli strumenti amministrativi, come nel caso del decreto di espulsione firmato da Piantedosi ai danni di Mohamed Shaheen, abbiamo parlato anche di repressione appunto del dissenso e quindi del reati di parola. Ma le procure, appunto, quando lo Stato non colpisce attraverso le pratiche amministrative, riesce a colpire attraverso i processi, come sta accadendo all'Aquila ormai da più di un anno, dove si sta celebrando il processo contro Anan, Ali e Mansour, di cui negli ultimi giorni sono arrivate le richieste delle condanne da parte del PM, delle richieste che sinceramente fanno veramente spavento. Proprio come sottolineavamo prima, un po' l'intento di tutti questi strumenti è proprio quello di creare timore rispetto a chi non solo manifesta il proprio pensiero, ma manifesta anche nelle strade, o come nel caso della imputazione ai danni di Anan, Ali e Mansour, c'è anche la partecipazione alla resistenza armata nei territori occupati della Cisgiordania. Le condanne che sono state richieste sono di 12 anni per Anan, di 9 per Mansour e di 7 anni per Ali. Sono delle condanne veramente spropositate, delle condanne che arrivano dopo un lungo processo che ha visto anche prendere prendere parte per le testimonianze, prendere parte per l'accusa. Alcuni dirigenti dell'ambasciata israeliana, inizialmente dovevano essere dei dirigenti dell'ambasciata di Israele in Italia, poi sul finire quello che è stato deciso è di far testimoniare un ambasciatore in territorio francese. A livello simbolico, quello che si è potuto notare in questo processo è di come la Corte abbia vietato la possibilità di indossare delle kefie a tutte le persone solidali che volevano assistere al processo, ma che nulla sia stato fatto per il vessillo, per la bandiera, che in modo spregiudicato invece l'ambasciatore durante la videotestimonianza ha sfoggiato alle sue spalle. E nonostante ci sia stato un ampio dibattito animato da Flavio Rossi Albertini, l'avvocato della difesa dei tre imputati, sul effettivamente il ruolo di Avnei Hefez, ossia il luogo nel quale si suppone, si presume, si vuole dimostrare che siano stati organizzati degli attentati a cui i tre imputati hanno partecipato, un sito che secondo l'accusa è un sito civile, mentre la difesa prova a dimostrare quanto invece questo territorio sia un territorio da considerare militare. Ma è interessante come sia totalmente sfumato, come in un territorio occupato come quello della Giordania, dove dei villaggi di persone locali, di autoctoni, siano completamente invasi da villaggi di occupanti, e quindi come sia appunto si muova in parallelo l'occupazione non solo attraverso la mano militare delle forze di occupazione regolamentari, ma anche attraverso l'azione militare e violenta di tutti gli occupanti, che non possono essere pienamente considerati dei civili. Infatti si è parlato in un report all'ONU di un'occupazione coloniale militarizzata che si muove in parallelo, ma sembra che appunto la difesa, l'accusa per bocca della Digos non riconosca minimamente la complessità di quello che è un contesto di occupazione che vive da 80 anni un regime di guerra e di colonialismo dirompente e che ha portato al massacro nel periodo più recente di centinaia di migliaia di persone. Vedremo cosa ne sarà di questo processo e se il giudice si atterrà a quelle che sono le richieste del PM oppure se la condanna verrà stravolta e i compagni o comunque la solidarietà avrà la vittoria. Quindi nella mobilitazione con al fianco di Mohamed Shahin è fondamentale ricordare appunto la solidarietà anche ad Anan e Ali e Mansour al momento alla sbarra con questa accusa di terrorismo.